voci del Grigione Italiano.
Nel cuore della Valle Mesolcina e Calanca, dove le distanze geografiche si sommano spesso alle difficoltà dell'invecchiamento e della malattia, l'assistenza a domicilio è molto più di un servizio, è un pilastro di dignità e sostegno per centinaia di persone. Dal 1958 l'ACAM Spitex Moesa garantisce cure e aiuto quotidiano alla popolazione del Moesano. Oggi conta 124 collaboratori, 76 posti di lavoro, 13 volontari, 13 apprendisti e oltre 22.000 pasti distribuiti all'anno. Numeri che raccontano solo in parte l'importanza di questa realtà, perché dietro a ogni intervento c'è una rete organizzata, competente e profondamente umana. Dal 1987 questa rete ha avuto un riferimento chiaro, Daria Berri Cereghetti, che in 38 anni di attività ha accompagnato l'evoluzione dell'ACAM da piccolo servizio semifamiliare a struttura professionale di rilevanza cantonale. Con il suo pensionamento si chiude un lungo e appassionato capitolo della storia sociale del Moesano. La incontriamo per ripercorrere le tappe di questo percorso fatto di sfide, crescita, innovazione e soprattutto impegno quotidiano. Buonasera Daria Berri.
Buonasera.
Da impiegata part-time a un'organizzazione con 120 collaboratori. E come è stato possibile? Come ha potuto crescere l'ACAM così tanto sotto la sua direzione?
Ma in parte è stato influenzato anche dalle leggi. Negli anni ci sono state sempre nuove novità, nuove leggi a livello cantonale, e noi ci siamo adeguati alle leggi. E in parte è un po' tutto il lavoro nostro di recepire il bisogno della popolazione e cercare di reagire a questo bisogno, e quindi di creare servizi in base alle necessità della popolazione.
La crescita è stata graduale ma costante, e immagino che ogni fase abbia richiesto delle decisioni coraggiose, di una visione chiara del futuro.
Eh sì, tante decisioni sono state difficili, abbiamo dovuto lottare magari anche coi politici, anche con certe istituzioni che non ci credevano, che avevano paura dei costi, eccetera. Però abbiamo sempre cercato, io ho sempre avuto il sostegno dei vari comitati che si sono susseguiti, le presidenti e il presidente, una volta, un'unica volta era un uomo, e abbiamo cercato sempre di non mollare, ecco, di lottare per costruire.
Certo, dietro ogni cambiamento ci sono ostacoli da superare. Quali sono i passaggi più difficili e le decisioni più complesse?
Io per esempio mi ricordo sempre di fare attenzione alle inchieste. Per esempio, prima dell'introduzione del servizio infermieristico, l'allora Ormo, quindi la regione Moesa, aveva fatto un'inchiesta tra i medici e tra la popolazione per vedere se c'era il bisogno di infermieri a domicilio, e la risposta dell'inchiesta era stata assolutamente negativa, nessuno ne aveva bisogno. E adesso ci sono quasi 40 infermiere che lavorano a domicilio. Per il servizio pasti la stessa cosa, lì era la legge cambiata, si diceva bisogna inserire assolutamente il servizio pasti anche nel Moesano. Anche lì la politica è intervenuta dicendo no, prima facciamo un'inchiesta. E mi ricordo dall'inchiesta, mi ricordo anche chi, c'era un'unica famiglia di San Vittore, un uomo e una signora già un po' anziani, ma neanche anzianissimi, gli unici che avevano risposto di sì, avevano anche firmato la risposta che secondo loro era necessario un servizio pasti, se no nessuno in Mesolcina, adesso distribuiamo 22.000 pasti all'anno. Ecco, quindi bisogna sempre prendere con le pinze un po' le inchieste, ma valutare un po' di più il fabbisogno così. Cioè è vero, tante volte mi dicono come fai a sapere il bisogno, tante volte è così, è un sentimento, è un sentire le voci in giro più che un'inchiesta, ecco.
C'è un episodio in particolare dove è stata invece la politica a fornire uno spunto per fare di più nel Moesano?
Tante volte c'erano singole persone, politici, gran consiglieri oppure sindaci, singole persone che dicevano dai, fate, andate avanti, aiutate. E poi è vero che lavorando la gente ci ha conosciuto come servizio. Mi capita ancora adesso di magari andare, non lo so, in un bar a bere un caffè a Roveredo, a Grono oppure a Mesocco, e guardandomi in giro, logicamente non posso dire niente a nessuno, però guardandomi in giro mi accorgo e dico: ecco, a quel tavolo c'è il Shurli, che è il figlio della paziente che abbiamo seguito, l'altro aveva lo zio, di lui abbiamo seguito la mamma, quello era un nostro utente. Quindi alla fine, oppure anche in certe assemblee, in certe riunioni, in certi incontri, mi accorgo di gente che viene a dire: ah, grazie, l'ACAM ha seguito la mia mamma fin quando è morta a domicilio, cose del genere, che magari e alla fine mi accorgo che tantissima gente o quasi tutti nel Moesano hanno avuto un rapporto in qualche modo con l'ACAM, e quindi questo dopo aiuta e fa in modo che anche i politici facciano di tutto per fare in modo di salvaguardare un servizio.
Talvolta i politici, non comprendendo forse appieno le esigenze o le offerte di una organizzazione, dicono qualcosa che scuote le coscienze. E possiamo citare forse un momento simbolico, quando durante una conferenza sul servizio Bruckendienst nei Grigioni, l'attuale capo dipartimento Peter Payer menzionò l'assenza del Moesano come segno di disinteresse. Evidentemente non piacque questa affermazione.
No, questa affermazione non ci piacque proprio per niente, e lì è stato un caso, cioè il signor Payer sicuramente non sapeva e non immaginava che ci fosse qualcuno del Moesano a questa conferenza. Io però era già da anni che cercavo di fare in modo di favorire le cure palliative nel Moesano e di fare qualcosa con l'ACAM per avere le cure palliative. Avevamo cercato di aiutare nella formazione le nostre infermiere per fare in modo che fossero formate. C'era però questo servizio, il Bruckendienst Graubünden, che è il servizio di consulenza in cure palliative nel cantone, e lì avevo sempre cercato agganci, ma era sempre impossibile perché ci volevano tanti soldi, i comuni dovevano pagare. E non me la sentivo di andare ancora a chiedere soldi ai comuni, perché sapevo che sarebbe stata una lotta abbastanza grande e difficile. Però continuavo a interessarmi, e quando ho visto che l'Università della Svizzera Orientale, che ha la sua sede a San Gallo, faceva uno studio sul bisogno e sulla copertura delle cure palliative, io ho subito detto: noi partecipiamo allo studio. Allora loro hanno incluso anche il Moesano in questo studio, e logicamente alla fine hanno presentato a Coira, davanti a una sala grandissima piena di gente, questo studio. E io ho detto: noi abbiamo partecipato, porto con me la nostra responsabile cure e la nostra responsabile cure palliative a sentire un po' il risultato e quello che spiegavano questi studenti, questi professori. E lì hanno, alla fine della presentazione, dove risultava chiaramente che il Moesano era fuori, cioè che non c'era niente, che non funzionava, è intervenuto il signor Payer dicendo che era contento, che il servizio funzionava in tutto il cantone, ma che come al solito nel Moesano non c'era niente, ma ormai quelli tanto non fanno niente. E lì la signora che gestiva l'assemblea, che era la presidente, allora presidente dello Spitexverband Grigioni, che era Barlaka Hannes, ha detto subito: ma qui è presente Daria Berri, che si è occupata di questo, se vuole dire qualcosa. E lì mi ha preso proprio sul momento, proprio a punta, sul vivo, e ho detto: signor Payer, se lei ci appoggia, se il cantone fa qualcosa anche per noi, noi ci impegniamo e tra un paio d'anni abbiamo anche noi il servizio. E così abbiamo fatto. 2 anni dopo il servizio c'era anche in Mesolcina.
Thank you.
Torniamo in compagnia di Daria Berrici Reghetti. Come sono cambiate in questi decenni le esigenze della popolazione e il rapporto con il servizio di assistenza? Come sono cambiate appunto le esigenze degli utenti?
Io mi accorgo che sono sempre di più, quindi la gente pretende tante cose, anche tante volte che ci si chiede come mai, cioè si pretende la puntualità perfetta, cioè se mi avete detto che venite alle 9 dovete essere qua alle 9, si pretende che ci sia la persona giusta, che non arrivi assolutamente l'infermiera X ma loro vogliono la Y, si pretende che si faccia tutto. Quindi dall'andare a accompagnare gli utenti dal medico all'andare a fargli la spesa, all'andare in farmacia a prendergli le medicine, cioè le pretese aumentano, però dopo c'è sempre la reclamazione che dopo costa e costa troppo eccetera. E quindi sarà poi un lavoro che i miei successori devono fare, cercare un po' di fare in modo che non ci siano così tante pretese, perché tante volte è veramente difficile, poi davvero costa troppo a mantenere tutte queste cose e tante volte loro, le persone fuori, non si rendono conto che se un'infermiera è in ritardo non è poi sempre perché si è fermata a bere il caffè, ma è perché magari il paziente prima aveva un problema o c'era un problema sulla strada o c'era un altro problema, e quindi non è sempre proprio così. E quindi io mi aspetto un po' dalla popolazione un po' anche di tolleranza e di comprensione in queste cose. Quello che invece come servizio ACAM bisognerà sempre di più trovare e pretendere è la professionalità dei collaboratori, e lì sarà sempre più difficile trovare personale qualificato.
Sulla collaborazione tra ACAM, medici, istituzioni, cosa si può dire? È sempre ottima?
Sì, devo dire che con i medici è una cosa impagabile, cioè il servizio funziona perfettamente, la collaborazione con i medici della valle è veramente molto molto grande. E lo dicevo anche l'altro giorno nella nostra assemblea ordinaria, dobbiamo renderci conto in Mesolcina che fortuna abbiamo con i medici che abbiamo, perché non succede più in tanti posti che il medico vada a casa, se si chiama c'è sempre, si riesce sempre a trovare qualcuno, i medici sono sempre di picchetto, quindi trovi un medico curante sempre a disposizione e se c'è bisogno prende l'auto, viene a casa e va dai pazienti, e questo è un grande aiuto. Il servizio Spitex può funzionare molto meglio avendo sempre la persona professionista, il medico a disposizione, quindi le cure ospedaliere possono proseguire a domicilio grazie alle infermiere della ACAM, alle OS della ACAM, perché ci sono i medici di famiglia che sono sempre a disposizione.
Parliamo ora di tecnologia, di innovazione. Quanto sono stati determinanti nella modernizzazione dell'ACAM?
Sempre di più. Abbiamo iniziato con poco, con lavorare con una specie di piccolo computerino stile un telefonino che abbiamo adesso, proseguendo sempre di più. Adesso le collaboratrici non hanno più bisogno di carta per niente, si comunica tutto tramite un tablet che hanno in mano. Sul tablet hanno poi tutte le informazioni riguardo ai pazienti, con lo stesso strumento si comunica con l'ufficio, comunicano tra di loro, comunicano coi medici e funziona tutto. Abbiamo una parte interna del sito dove ci sono tutte le procedure, tutti i documenti che il personale ha bisogno. E poi tutta la digitalizzazione da un paio d'anni, da quando si è traslocato da Cama, abbiamo digitalizzato tutta la documentazione, non abbiamo più un archivio, non abbiamo più carta, e quindi sempre di più, e questo snellisce tanto il lavoro d'ufficio, ma anche il lavoro del personale. Dopo è vero, ci sono poi eventualmente anche i problemi, abbiamo visto con l'alluvione dello scorso anno in giugno dello scorso anno, l'alluvione, improvvisamente non va più internet, non funziona più niente. Per fortuna, chissà poi come, andava WhatsApp, e quindi alla fine nell'emergenza non si è più guardato neanche il WhatsApp, che non è sicuro, ma si è dovuto comunicare tramite quello, e quello sarà un problema. Quindi tutti connessi, tutti internet, tutti i telefoni e le connessioni via telefonino, se saltano quelle, dopo può diventare un problema anche tutta la tecnologia. Però siamo riusciti sempre a trovare le soluzioni.
C'è un servizio che avrebbe voluto istituire e non è mai riuscita?
C'è sempre qualcosa che sarebbe bello avere. Abbiamo iniziato il centro diurno, ma mancano un po' gli ospiti, costa tanto, e lì è un... cose belle da fare ce ne sarebbero. C'è personale, sempre più personale, anche tante mamme con bambini piccoli, e vediamo, nel Moesano mancano ancora, l'Opera Mater Christi ha fatto un asilo nido, ma mancano gli asili nido. Adesso ci sono un pochino di più le mense, per fortuna. Ci sarebbe bisogno, ecco, quello che ogni tanto penso, dico peccato, cioè si è fatta la nuova sede, non abbiamo pensato all'asilo nido per i bambini delle nostre collaboratrici, oppure la mensa per i nostri collaboratori, magari lì a Roveredo. Ecco, tante cose che si sarebbero potute fare. Un'idea che c'era già prima, quando c'era ancora solo il progetto della sede, era fare una cucina, una bella cucina grande, e cucinare noi come servizio i pasti che distribuiamo, perché ci accorgiamo sempre di più che la collaborazione con le case di cura va bene, però le cose, quello è sempre stata la mia idea, fare tutto in casa. Quindi ecco, se avessimo potuto cucinare noi i pasti e distribuirli da una nostra cucina, avremmo magari potuto anche ampliare delle cose, cioè fare delle diete particolari o fare i pasti per i disfasici o altre cose, ecco. Magari non è detto che in futuro qualcuno ci pensi, solo che già ampliare la sede appena costruita, penso che nessuno recepisce questo messaggio.
Dario Vercellighetti, non è stato facile trovare un suo successore, anche perché immagino che dopo 40 anni di esperienza guidare questa grande, straordinaria macchina non sia cosa semplice. Ora abbiamo un nuovo direttore. Possiamo farne l'identikit?
Sì, adesso c'è un nuovo direttore, si chiama Gilles Müller. Io dico sempre un ragazzo, perché per me potrebbe essere mio figlio, è un po' così il destino. Un direttore giovane, molto in gamba, con una bella esperienza già nel settore delle cure, eccetera. Lui è un luganese, un cittadino, e ha lavorato sempre un po' nel luganese, nella città di Lugano, per i servizi di cura a domicilio, per le case di cura, eccetera. Quindi, oltre alla formazione in economia, eccetera, e in gestione sanitaria, ha anche una bella esperienza nei servizi di cura in generale, quindi più nelle case anziane che nel servizio di cura a domicilio, però ecco, ha una bella base in questo. Io ho molta fiducia che riuscirà bene a portare avanti il servizio.
Siamo praticamente in chiusura, abbiamo parlato di tutta quella che è stata la sua attività, abbiamo parlato della sua attività nei confronti degli altri, adesso è il momento di pensare a se stessa. Che cosa farà Daria Vercellighetti?
Quella è una domanda difficile, non ho nessun piano, nessun programma per il futuro. Però devo dire, adesso sono 2 settimane che sono a casa, sono già stufa, quindi speriamo di trovare qualcosa di interessante da fare e di trovare delle attività, magari non da 9-10 ore al giorno come era prima, ma ecco qualcosa da fare. Io quello ci terrei anche magari per la popolazione o per qualcuno che ha bisogno, così vediamo, vediamo.
Grazie per essere stata nostra ospite, grazie per tutto quello che ha fatto durante la sua vita professionale. Buone cose.
Grazie mille, grazie.
E qui si chiude questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna come sempre venerdì prossimo.